Gesù appare come una persona pienamente umana, a contatto con la sua rabbia, con la sua ira, che in alcuni momenti ha bisogno di uscire allo scoperto, per non creare degli tsunami interiori che poi fanno solo peggio. Quindi Gesù in quel momento manifesta la sua totale disapprovazione per quello che vede lì nel Tempio. E ripeto, è un'immagine che convince tutti, perché tutti siamo nauseati quando vediamo nella realtà no, qualcosa di incoerente, di brutto. Cioè che quello che dovrebbe essere non è. E quanto non ci piace a nessuno è vedere gli ambienti, le situazioni ipocrite. Non ci piace nella Chiesa, non ci piace nella politica, nella scuola, dappertutto. No? Quando vediamo le smentite di quello che una persona, un luogo, un gruppo dovrebbe essere, siamo tutti pronti lì con le forche, no? A gridare allo scandalo. Direi che è un po' lo sport più diffuso, no? Mettere alla gogna qualcuno che improvvisamente è il colpevole di turno, no? Di tutto un sistema malato, di tutto un sistema che non va. Quindi sentire che Gesù è un po' dalla nostra parte in questo ci fa piacere. Però credo che, ecco, la facile identificazione con Gesù finisce qui, perché adesso iniziano le parti un po' più complesse, io credo, di questa liturgia. Cosa intendo dire? Quello che intende dire già Gesù quando lo interrogano e gli chiedono: ma che hai fatto? Ma chi ti credi di essere, no? Quale segno fai per fare queste cose? E lui provoca i suoi uditori, no? Spostando l'attenzione su un altro tempio. Si dice, no, lui parlava del tempio del suo corpo. Cioè Gesù si è fatto uomo per distruggere e far risorgere la nostra umanità. Quindi capite, non è un problema di quelli che quel giorno erano lì a fare un po' di mercato. Gesù fa capire, guardate che tutti abbiamo bisogno di questa purificazione, mica solo loro. Cioè questo è un gesto profetico che deve farvi capire che questo problema che mi sta facendo innervosire c'è dappertutto. Anzi, è il motivo per cui io morirò e risorgerò. Allora capite, qui finisce la semplificazione che siano sempre alcuni i colpevoli, che c'è sempre qualcosa, no, nella realtà che è sbagliato ed è il motivo per cui tutti soffriamo. Nessuno riesce a fare un'autocritica seria, bella, in cui si parte dal fatto che siamo tutti dentro un grande problema di disonestà, di ingiustizia, di ipocrisia. Non è che c'è qualcuno di cattivo e qualcuno di buono. Siamo tutti dentro qualcosa che deve come rigenerarsi completamente. Allora qui la faccenda, no, si fa molto più seria, perché nasce una domanda: ma che cos'è che non va in noi? Cioè perché Dio ha dovuto fare sto viaggio interstellare di venire qui, diventare come noi, vivere, morire, patire, risorgere? Ma qual era il problema? Cioè cosa c'è alla radice di tutte le ipocrisie, le ingiustizie che a un certo punto appaiono nella realtà? Ecco, io penso che dobbiamo proprio riflettere su quello che fa innervosire Gesù, che è un luogo che dovrebbe essere il paradigma della gratuità, un tempio, cioè dove almeno lì non paghi, ricevi gratuitamente e dai gratuitamente, un luogo di mercato. Capite? Questa è la corruzione che fa innervosire Gesù. Vedere una dimensione essenziale della vita, che è la gratuità, che ha a che fare con l'amore, capite? Cioè con i rapporti liberi, dove non si lucra, dove non si guadagna, cioè dove ci si dona perché si vuole farlo, non in vista di un tornaconto. Ecco che a un certo punto questa cosa qui, no, che a tratti, a targhe alterne, riusciamo a vivere tutti, degrada verso un rapporto di tipo economico. Cioè quando le cose non mi convengono più, io smetto di farle. Quando l'altro improvvisamente non è più a mio favore, io lo lascio. Quando le cose, anziché farmi felici, mi fanno fare un po' di fatica, io divorzio. Questo è il male che vede Gesù. Cioè che non c'è in nessuno questa capacità di andare fino in fondo, in modo gratuito. Capite, il dramma di Dio per cui è morto, per cui è finito sulla croce, è che lui è venuto qua pensando di vedere sperando di vedere la casa del padre, invece ha visto un grande mercato. E non vedete che questa è purtroppo la logica che governa il mondo, per cui ci sono tutte le disfunzioni grandi, no? Quelle che leggiamo nei giornali, in internet, le guerre, le crisi ecologiche, le dipendenze, tutto quello che, le armi, gli omicidi, il male. Perché c'è? Perché manca la gratuità, manca l'amore, manca la fratellanza. Capite? Questa è l'unica cosa che fa innervosire Dio. Che noi a un certo punto cominciamo a funzionare con la calcolatrice in mano. E se i conti non tornano, spariamo. Ci innervosiamo. Diventiamo violenti, diventiamo rabbiosi, capite? Questo è il problema serio. Per questo è Quaresima, capite? Perché ritroviamo il contatto con questa cosa che non è facile da risolvere. Perché al di là delle manifestazioni clamorose, la mancanza di gratuità è quella cosa che a volte ci fa andare a letto semplicemente un po' tristi. Perché ci siamo accorti che l'altro non è così amico o dalla nostra parte in modo libero. Mi fa pesare delle cose. Io gli faccio pesare delle cose. Cioè ci accorgiamo che i rapporti sono faticosi. Capite? Ed è questo che giorno dopo giorno ammala il nostro cuore. Un'altra domanda che ci apre però uno spiraglio di luce è questa. Ma perché tutti andiamo in questa corruzione? Dio ci aveva dato i 10 comandamenti, ora li devo citare, i 10 comandamenti, almeno citarli mi tocca. Però perché? I 10 comandamenti erano questo foglietto di istruzioni che Dio ci ha lasciato cadere dal cielo nella notte dei tempi, in mezzo a un deserto, per dirci, guardate, la vita umana funziona in modo gratuito. Infatti il primo comandamento, sapete qual è? Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Stop. Non ci chiede niente Dio. Capite? Dio ci parla non perché ha bisogno di noi, ma per creare una relazione gratuita. Infatti i comandamenti, capite, non sono delle caselle cielo manca da fare la schedina. Cioè sono indicazioni di vita, sono parole che ci portano al cuore delle faccende. Questo è quello che i giovani stanno sperimentando nelle catechesi. Ogni parola ci serve per entrare nel cuore delle cose, della realtà. E lì ci accorgiamo che è tutto molto complesso, è tutto molto bello, ma tutto molto difficile. Cioè ci vuole veramente una grande misura di amore, di generosità per vivere le cose che ci sono capitate, una vita simile a quella di Dio. Altrimenti restiamo sulla forma. Assolviamo le regole così formalmente, no? Fatto, non fatto, fatto, ma questo non basta. Infatti il decalogo come finisce? Facciamo un po' di spoiler per chi non ha ancora finito i comandamenti. Non desiderare. Cioè alla fine del percorso, dopo se anche sei riuscito a osservare tutte le norme, alla fine Dio ti dice, ok, sai cosa devi fare? L'ultima cosa, non desiderare nemmeno le cose che sei riuscito a non fare. E come fa uno a non desiderare? Difficile. Capite? Il decalogo era una parola seria, robusta, che cercava di costruire un'offerta all'uomo di vita dove l'uomo doveva già capire che la faccenda è seria, cioè che non basta salvare la faccia o pensare che i colpevoli siano sempre gli altri. Ma torniamo alla domanda, ma perché noi non riusciamo a stare in questa proposta bella, liberante, adulta, matura? Ecco, io credo che la logica economica sia proprio la spia da guardare con attenzione. Tutti noi a un certo punto ci incartiamo perché abbiamo il timore che quello che siamo, un cumulo di cose belle e di disastri, sia una moneta troppo piccola, troppo povera per pagare la relazione che viviamo con l'altro. È la nostra debolezza il problema. Noi diventiamo ipocriti, diventiamo ingiusti perché a un certo punto nelle cose, nelle relazioni ci sembra di non avere niente, di non essere niente. E allora cominciamo a nasconderci dietro a qualche maschera, per non far vedere agli altri o all'altro la nostra povertà. Altrimenti non ci sarebbe nessun bisogno di fingere. Perché devo fingere? Pensateci. Perché devo far vedere qualcosa che non sono? Se non perché ho paura che quello che sono, se l'altro lo vede, se ne va, mi abbandona, mi giudica, mi condanna. E Dio dice... Ma almeno davanti a me non fate questa cosa. Se la fate ancora tra di voi, vi capisco, non avete i miei occhi. Ma Gesù non gli regge, come dire, la pazienza quel giorno, perché dice, ma no, nella casa di Dio non si può fare questo. Che infatti è quello, no, che ci scandalizza a volte nella Chiesa. Nella Chiesa è ovvio che ci sono dei soldi, degli immobili, delle cose, ma tutto dovrebbe funzionare gratuitamente. Cioè noi facciamo i conti con la realtà, noi frati passiamo a raccogliere le offerte perché il riscaldamento che non vi fa scappare da messa, lo dobbiamo pagare noi frati, quindi dobbiamo fare i conti con le cose concrete. Ma se è tutto dentro una logica, capite, fraterna, non è uno scandalo che ci siano dei soldi, che ci siano delle cose da pagare, da fare. Il problema è quando si fanno le cose per un motivo di opportunità economica e si perde la libertà, la gioia, il desiderio di fare le cose, con Dio e poi tra di noi. Perché? Perché ci sembra a un certo punto di non poterci scambiare più niente. Invece avete sentito Paolo che richiama ai Corinzi, perché questo è un problema da sempre, I primi cristiani si emozionavano davanti alla croce, dicendo, ma quindi Dio ci ama così tanto, anche se siamo brutti, sporchi e cattivi, sì. Però poi gli veniva da ritornare a stare davanti a Dio in una posizione di forza. Anche la Chiesa ha vissuto questo nei secoli, no? Siamo nati che eravamo quattro straccioni e poi nei secoli ci siamo fatti un po' prendere la mano, no? Dal dovere di rappresentanza nel mondo, di dover essere l'istituzione di Dio, no? E adesso forse stiamo tornando a una Chiesa più semplice, più povera anche, inevitabilmente. E Paolo dice, fratelli, noi annunciamo Cristo crocifisso. C'è uno che non c'ha neanche un soldo in tasca, ma lo vedete, non c'è neanche il portafoglio. Ma cosa può pagare? Niente. Paga con se stesso la salvezza del mondo, che è quello che non dobbiamo nemmeno noi aver paura di fare. Non dobbiamo cadere nell'ipocrisia, perché è un inganno. Il nostro vero valore siamo noi, anche quando siamo strani, anche quando siamo peccatori. Pensate un po', nella Chiesa i peccatori sono la merce più preziosa, perché nei peccatori si vede risplendere l'amore di Dio, la sua misericordia. Figurati un po' che mondo al contrario dovrebbe essere la Chiesa. Invece noi la facciamo tornare facilmente, no, la parata delle brave persone, delle belle famiglie, dei bravi figli, mentre dovremmo essere un carrozzone di gente qualunque. Ci sono i bravi e i cattivi, ci sono i santi e i peccatori tutti insieme. Questa è la famiglia che Dio vede quando butta. Solo che noi fingiamo di essere altro, di dover essere altro. Ed è questo il problema, quello che noi pensiamo di dover essere. E Paolo dice, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. La conversione è guardare a noi, alla nostra vita, al nostro corpo che deve morire e risorgere, non con sapienza, ma anche con stoltezza. Non cercando sempre in noi lineamenti di forza, ma apprezzando anche le parti deboli di noi, che spesso sono il luogo dove gli altri si sentono più a loro agio con noi stessi. Perché quando siamo forti gli altri si allontanano. Quando siamo deboli gli altri si avvicinano. Pensa un po' che rovesciamento anche qui. Ma sapete qual è, e concludo, la cosa più bella di questa liturgia? È quello che si dice alla fine del Vangelo, no? Perché abbiamo capito il senso, credo. E quindi che facciamo? Mentre era a Gerusalemme, molti, vedendo i segni che Gesù compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro. Io la prima volta che ho letto questo versetto ho detto, no, forse la mia Bibbia è sbagliata, hanno messo un carattere in più. Sono andato a vedere quella di un mio confratello ed era uguale. Qui c'è scritto che molti si fidavano di Gesù. Dicevano, che bello Gesù, no? Che rovescia i tavoli, fantastico. Ma Gesù non si fidava di loro. Ecco, io spero che possiate tornare a casa con questa notizia assolutamente liberante. Gesù non si fida di voi, non si fida di noi. E meno male, perché è l'unico che ha veramente lo sguardo su di noi attento. Non crede a tutto quello che diciamo, facciamo, perché vede le maschere. Siamo noi che ci fidiamo troppo di noi stessi e degli altri. Pensate un po', quando ci innervosiamo con qualcuno, perché ci innervosiamo? Perché stiamo credendo troppo a quello che vediamo. Non ci rendiamo conto che una persona non sarà così cattiva come adesso è con me, sarà anche qualcos'altro. Invece no, pensiamo che sia così e non riusciamo ad allargare lo sguardo. Invece Gesù vede oltre l'apparenza. Sa che dietro quelle quattro forme con cui ci siamo abituati a stare davanti a Lui c'è la nostra vera identità e la cerca e ci aiuta a farla venire fuori. Ed è questa la Quaresima, ed è questa la risurrezione. Far morire tutte le maschere, tutte le cose inutili che facciamo per non manifestare la nostra debolezza, che invece è la nostra più grande identità. Il luogo dove possiamo incontrarci realmente con gli altri, perché anche gli altri sono deboli come noi. E non attendiamo altro che prenderci un caffè lì, lì dove siamo realmente. Non nel gioco di aspettative e di specchi che la nostra società continuamente ci propone. Ci prenderemo questa libertà di permettere a Gesù, in questa domenica, in questo tempo di Quaresima, di rovesciare i tavoli della nostra inutile ipocrisia?